Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e ben ritrovati. Oggi è venerdì 7 aprile 2006 e questa è sempre Quinta di copertina su apogeonline.com. Non ho nemmeno fatto in tempo ad annunciare l'email che mi arriva subito una segnalazione di un errore che ho fatto ieri citando il refuso della stampa che ha scritto su un articolo il logo del blob invece che del blog. Ho detto che Blob era il programma di Marco Ghezzi invece che di Enrico Ghezzi. In realtà posso giustificarmi cercando di dire che più che un lapsus era un tentativo di pubblicità subliminale per la casa editrice Apogeo, di cui Marco Ghezzi è il patron. Difesa scarsetta, mi rendo conto, ma non me ne viene di migliori. Bene, passiamo alle notizie sulla carta stampata riguardanti internet, le tecnologie, l'innovazione e chi più ne ha più ne metta. Siamo arrivati al parossismo della campagna elettorale e le notizie sulle tecnologie sono come accartocciate in un angolo dei giornali sempre più difficili da trovare. Partiamo con un'intervista che trovo sul Style Magazine, il mensile del Corriere della Sera, a Nicolas Negroponte. Lo citavamo di straforo ieri nel parlare di un articolo riguardante la carta elettronica che appunto citava la fine del cartoccio del pesce e mi ha ricordato un progetto di Nicolas Negroponte, storico direttore del MIT di Boston, che agli albori di internet pensò questo progetto di un giornale personalizzato Daily Me, che lui appunto intitolò Fish Wrap, ovvero cartoccio del pesce. Il nuovo progetto a cui sta lavorando è quella del computer da $100. Vi spiego come la teoria del basso costo cambierà il mondo, sapremo tutto di tutti. Intervista è a firma di Massimo Gaggi, segnalo questo passaggio. Domanda Gaggi: internet, cellulari, banda larga, reti senza fili, abbiamo tante possibilità in più ma viviamo esistenze congestionate. Lei ha usato un'espressione colorita, la mia vita è un omelette. Cosa intende? Risponde Negroponte. Semplice, omelette contro uova fritte. Le uova fritte hanno un confine ben preciso tra bianco e giallo, come le nostre vite fino a ieri. L'area A per il lavoro, quella B per il gioco, C per il weekend. Oggi questi steccati spesso non ci sono più, si lavora da casa e ci si occupa di faccende personali in ufficio. La mia è una vita da uova strapazzate, non c'è differenza tra lunedì e domenica. Il mio ufficio è dove accendo il mio computer. Il flusso di email è continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. È una buona cosa? Per me sì, posso sempre scegliere il meglio di tutto. Accendere e spegnere il computer dipende sempre da me, io non uso mai il telefono. Se Nicolas Negroponte non usa mai il telefono, evidentemente se lo può permettere, perché invece per gli altri dipendenti o manager di più basso livello la cosa è più complicata. Trovo sul Corriere della Sera, a pagina 41, un articolo di Giancarlo Radice che titola «Aiuto, dove sei? Non ti trovo mai. Ora serve il cercapersona universale». Inizia l'articolo di Radice così: cerchi il tuo più stretto collaboratore nel telefono fisso, niente da fare. Provi sul cellulare, c'è la segreteria telefonica. Lasci un messaggio, aspetti, nulla. Riprovi, forse il telefonino è spento perché lui è in viaggio. Allora tenti con un'email, il tempo passa e tu devi parlargli di come chiudere il progetto di marketing per il nuovo prodotto e magari inviargli un paio di grafici per avere un suo parere dettagliato. Riprovi con un SMS, poi un messaggio su BlackBerry, ormai sono passati più di 20 minuti e tu sei allo stesso punto di partenza senza sapere più dove cercarlo. Giancarlo Radice parla di un progetto del Cisco System chiamato Unified Communication, un sistema integrato che concentra in un'unica architettura basata appunto sul protocollo internet tutte le possibili applicazioni di comunicazione, dagli SMS all'instant messaging alle chiamate vocali. Vale a dire che, per esempio, il server installato in azienda è in grado di tracciare dove si trova un determinato collaboratore attraverso quale strumento si può in quel momento entrare in contatto con lui. Una recente indagine della SAGE valuta in 32 minuti al giorno il tempo risparmiato in media dai manager se potessero entrare in contatto con chi cercano al primo tentativo. Sarò pessimista, ma penso che uno degli effetti di questa tecnologia si sarà implementata è quella di diventare un meccanismo di scarica barile aziendale a ciclo continuo. giro pagina e trovo un altro articolo, sempre sul Corriere della Sera, a firma di Umberto Torelli, che titola «Se la criptonite fa male al manager, punto su internet». Il caso, un blog frequentato da dipendenti e clienti, affossa la storica azienda americana di lucchetti e serrature e le grandi imprese si attrezzano. Racconta la storia di criptonite. L'azienda americana fabbrica lucchetti a catena per biciclette e ha un nome che evoca la potenza delle serrature. I suoi lucchetti non sono apribili neppure da Superman, che verrebbe messo KO proprio come fa la micidiale pietra verde criptonite. La crisi inizia quando un cliente si accorge che i lucchetti super sicuri si aprono con il cappuccio di una Bic e, inferocito, posta sul blog la notizia. A quel punto l'azienda fa la mossa sbagliata, minimizza lo sporadico difetto di produzione, tra virgolette. Ma i blog non perdonano e in pochi giorni la notizia arriva a 1,8 milioni di persone. Chissà come si è fatto a calcolare questa cifra. Così molti tempestano di reclami criptonite, che capitola e annuncia la sostituzione di 100.000 lucchetti con una perdita di 10 milioni di dollari. Conclude Torelli: insomma, sempre più la blogsfera diventa il luogo dove esprimere giudizi su aziende, prodotti, campagne pubblicitarie. Bene, dico io, in fondo le aziende vogliono i feedback e allora i feedback li devono anche sapere gestire. Rimanendo sempre sulla Repubblica, sul Venerdì di Repubblica, settimanale del quotidiano fondato da Gino Scalfari, nella rubrica 2006 ha addirittura uno scoop. Avete idee politiche confuse? Il web vi dice da che parte stare. E la segnalazione è quella di tutti quei test di autocollocazione politica che propongono una mappa delle affinità, voi siete qui.it, dimmi chi sei, ti dirò chi votare.it, eccetera, eccetera, che sono già, è già stato segnalato da almeno 20 fonti di stampa e centinaia di blog. Diciamo che arrivano leggermente in ritardo. Infine finiamo con due risultati di ricerche, entrambe apparentemente preoccupanti. La prima la trovo dettagliata su vari giornali, ma dettagliata sul Sole 24 Ore, che a pagina 6, con richiamo in prima pagina, riporta i dati del dossier Eurostat sull'uso di internet in Europa e titola: in Italia il 62% non usa internet, due intervistati su tre affermano di ignorare del tutto la rete, la media dell'Unione Europea è del 43%, peggio di noi solo Grecia e Portogallo. Inizia l'articolo di Vittorio Darold: il dato è allarmante, in Italia, settima potenza industriale del pianeta, il 62% dei cittadini ammette di non aver mai usato internet, mentre la pattuglia dei paesi scandinavi si conferma la più avanzata in Europa grazie ai grandi investimenti nelle nuove tecnologie e nell'istruzione professionale dei giovani e soprattutto dei lavoratori più anziani. Il dato è particolarmente grave perché sottolinea una sorta di analfabetismo informatico che danneggia la competitività. Vado ancora più avanti. Ma il quadro italiano è impietoso: ad usare di meno la rete in Italia sono le donne, il 67% non si è mai connesso, segno anche di un minor grado di occupazione femminile rispetto ai nostri partner dell'Unione Europea, così come anche i disoccupati, 64%. Meglio fanno gli studenti con il 19%, seppure la media europea dei loro coetanei sia del 7%. Messi male su internet, ci potevamo consolare fino ad oggi con la nomea The Italians Do It Better. Secondo una ricerca che leggo, e questo mi avrebbe dovuto insospettire, su tutti la Free Press gratuita che ho trovato, invece nemmeno delle nostre capacità amatorie possiamo più vantarci. Leggo su siti e su Leggo, appunto: che tristezza sotto le lenzuola, in Italia 8 su 10 insoddisfatti. Si tratta della classifica fatta sulla base dell'indagine sulla sessualità condotta in 27 paesi su 12.500 persone, presentata ieri a Parigi al congresso dell'Associazione Europea di Urologia. Dallo studio risulta che gli italiani hanno le idee piuttosto chiare sulla causa della loro insoddisfazione. Il 45% degli uomini intervistati ha dichiarato che il numero di rapporti avuti nelle ultime 4 settimane è inferiore alle proprie aspettative e il 43% delle donne ritiene di aver avuto un numero di rapporti minore rispetto al proprio ideale. Comincio a preoccuparmi. Poi però scopro, su un altro, appunto sull'altra Free Press, Leggo, un articolo di Claudio Fabretti, che la ricerca è stata presentata al congresso dell'Associazione Europea di Urologia e commissionata dall'azienda farmaceutica Pfizer, che, faccio un po' di mente locale, mi sembra essere quella che commercializza il Viagra. Adesso tutto mi è chiaro, sono meno preoccupato. Male su internet, ma sul sesso abbiamo ancora qualche speranza. Bene, questa era l'ultima segnalazione, appuntamento e a domani.